Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 17, la terza domenica di Quaresima, la domenica dell'Esodo, prima domenica i progenitori, seconda domenica i patriarchi, terza domenica Esodo, tutto quello che vi sta d'intorno, con un'attenzione particolare ovviamente su Mosè. La quarta domenica, poi c'è la domenica del popolo nella terra e poi la quinta domenica, la domenica dei profeti, così la prima lettura delle liturgie domenicali ci aiuta a ricostruire tutto l'itinerario della storia della salvezza. Fatto sta che la prima lettura è Esodo 20, che poi è il Decalogo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo primo, dal versetto 22 al versetto 25. E il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 19, anzi sarà il salmo 19, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 49. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 25. Quasi senza accorgercene siamo giunti alla terza domenica di Quaresima e questo significa che la prossima settimana, la terza e quella successiva, quarta, sono le settimane centrali in questo tempo di cammino che la Chiesa ci offre per procedere lungo la strada della nostra conversione. E quindi la strada del nostro ritorno alla pienezza della comunione con il Signore. Sono queste le settimane che anticamente erano dedicate agli scrutini prebattesimali. Più la Chiesa si inoltra in questo deserto quaresimale e più tutto si riduce all'essenziale. Una sola luce brilla all'orizzonte della nostra storia umana e ne penetra la fitta oscurità, ed è la luce della resurrezione gloriosa di Cristo nostro Signore. Mentre anche noi, con tutta la Chiesa, sperimentiamo la fatica di un viaggio che sembra trattenerci ancora e tragicamente lontani dalla meta, ecco che già si vede la luce della Pasqua dinanzi a noi, anche se ancora non si distingue il percorso in tutti i suoi dettagli, ma non c'è alcun dubbio, noi apparteniamo a quella luce e una strada si aprirà dinanzi all'umanità in cammino. È la strada di Gesù, è la strada del Signore che sale a Gerusalemme e che muore testimoniando liberamente e definitivamente un amore che non muore più. Tutto si riduce davvero all'essenziale. Ci resta la parola di Dio, ci resta l'amore eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nel segno definitivo della resurrezione dai morti di Gesù. Ed è veramente tutto, oggi e per sempre. Amen. Leggiamo nel libro dell'Esodo, il testo che vi citavo, sono 17 versetti, dall'inizio del capitolo 20. Agata, puoi leggere.
Dio allora pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato santo. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, il tuo Dio. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Grazie. Leggiamo di seguito anche il brano evangelico di domenica prossima nel Vangelo secondo Giovanni, vi dicevo, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 25.
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
Grazie. Torniamo subito al Salmo 49, proseguendo nel nostro cammino. E dal Salmo 45, come ricordate, siamo inseriti nel corteo che è in viaggio per partecipare alle nozze messianiche. All'interno ormai da un po' di tempo, dal Salmo 41 esattamente, e il passaggio tra il Salmo 41 e il Salmo 42, con il ritmo assunto dall'itinerario che il Salterio mette a nostra disposizione, col passaggio dal primo al secondo libretto del Salterio, dove ci siamo ritrovati nei panni di quel debole che è stato dichiarato beato perché comprende, il debole, e sta acquisendo tutte le modalità originali di un linguaggio interiore, che man mano i salmi che seguono, dal Salmo 42, siamo arrivati al Salmo 48, illustrano un linguaggio interiore che corrisponde ai segni di una educazione che discerne in noi, nel vissuto interiore, che viene man mano decifrato, scandagliato, illuminato con crescente intensità, discerne in noi la relazione con la Signoria di Dio, e questo è un riferimento che ci ha tenuti sotto pressione proprio nella lettura degli ultimi tre salmi, 46, 47 e 48. Ecco, siamo stati incoraggiati alla fine del Salmo 48 a raccontare, ricordate i versetti 13, 14, 15 che chiudono il Salmo 48 che leggevamo la settimana scorsa. Qui si tratta di girare intorno alla città che è Gerusalemme, raccolta entro la cinta delle sue mura, e contare le torri e raccontare, esattamente lo stesso verbo che ricompare poi nel versetto 14, per narrare alla generazione futura e quel che segue. Ecco, siamo stati incoraggiati a raccontare, come il Salmo 48 ci ha istruiti, la bellezza di quel rifugio che ci è donato nel sacramento dell'invisibile. Forse ricordate qualcosa di quel che leggevamo a suo tempo. Io non dubito della vostra memoria, non voglio offendere nessuno, ma in realtà io stesso avverto sempre la necessità di prendere una certa rincorsa man mano che affrontiamo uno dopo l'altro i salmi che si succedono nel Salterio, e quindi si tratta proprio quel sacramento dell'invisibile che è Gerusalemme, come leggevamo la settimana scorsa, là dove la parola di Dio si realizza, la parola di Dio si fa carne, ed è una premonizione quanto mai significativa, autorevole, esplicita, anche se ancora si tratta soltanto di una premonizione, di quella pienezza del disegno che si realizzerà quando la parola di Dio si presenterà a noi nella carne umana. Ebbene, è proprio a Gerusalemme, sacramento dell'invisibile, è una bellezza affascinante, laddove la parola ascoltata si fa vedere, diceva il versetto 9, come avevamo udito, così abbiamo visto, e si fa vedere nell'assoluta gratuità di quella presenza che corrisponde al compiacimento di Dio. Ed è una bellezza che si rivela a noi proprio in quanto è secondo il cuore di Dio, secondo l'intenzione di Dio, secondo l'invisibile volontà d'amore che si manifesta a noi nella gratuità assoluta. Ed ecco, il nostro racconto allora è, stando a quel che leggevamo nel Salmo 48 fino agli ultimissimi versetti, è il nostro modo di partecipare alla rivelazione di quella novità che con altro linguaggio si chiama Evangelo. È la bellezza del di quella presenza che alla fine del Salmo assume in modo inconfondibile la fisionomia del pastore, l'ultimo versetto 15 del Salmo 48. Questo è il Signore nostro Dio in eterno sempre, egli è colui che ci guida e che ci guida al di là della morte. Quel che ci guida è espressione che in maniera inconfondibile allude all'attività del pastore, la bellezza del pastore. Ecco l'Evangelo che noi raccontiamo, per come questa bellezza nel sacramento che la storia della salvezza porge a noi, laddove Gerusalemme è offerta alla nostra contemplazione, alla nostra ammirazione, al nostro stupore, alla nostra responsabilità. Ed ecco come l'invisibile finalmente assume la fisionomia pastorale della presenza che ci guida, ci conduce, ci orienta, ci sostiene, e questo nella invisibilità delle cose, eppure nello splendore di una bellezza che ci conquista. Ed ecco, siamo al Salmo 49. Ricordate che bisognava aggiungere quelle due parole in ebraico che due paroline, almut, sono due monosillabi, e d'altra parte vi suggerivo l'opportunità di tener conto di queste paroline che la nostra traduzione in italiano ignora, almeno la vecchia traduzione, ma mi sembra anche la nuova. Al di là della morte, ecco, il nostro Salmo 49 adesso, Salmo che si aggrappa proprio in maniera diretta a quest'ultimo versetto del Salmo precedente, il pastore che ci guida al di là della morte. Abbiamo a che fare con un testo di carattere sapienziale, tanto per accostarci adesso tenendo conto di un linguaggio un po' più tecnico, ma un andamento didattico che è caratteristico di composizioni che sono disseminate in lungo e in largo nel Salterio. E qui abbiamo a che fare con una testimonianza che assume una urgenza personale particolarmente appassionata, un soggetto che è rappresentante a suo modo significativo e autorevole della tradizione sapienziale, un maestro, per dirla in maniera più essenziale che mai, e che porge a noi una testimonianza diretta. Devo dire poi subito che il Salmo 49 pone diversi problemi di traduzione di cui noi non teniamo conto. Noi teniamo conto del testo così come messo a nostra disposizione, con qualche piccola variazione qua e là, ma certamente è un testo difficile, e diversi problemi che gli studiosi non hanno risolto in maniera definitiva, per cui ci sono versetti che sono disponibili a diverse possibilità di interpretazione, ma è la composizione integrale del nostro Salmo che certamente non sfugge, ecco, a quella finalità ci arricchisce passo passo, passando attraverso i salmi che si succedono, ci arricchisce nel discernimento della nostra partecipazione all'opera di Dio per la salvezza dell'umanità. E qui adesso la testimonianza è estremamente personalizzata, ma in continuità con quell'Evangelo che emergeva alla fine del Salmo 48 come desiderio urgentissimo di raccontare alla generazione futura. Questo è il Signore nostro Dio in eterno sempre. Ecco il pastore che ci guida oltre la morte. Ebbene, il nostro Salmo si apre con una sorta di invitatorio dal versetto 2 fino al versetto 5. Dopodiché si sviluppa in due ampie sezioni riflessive che sono concluse entrambe da un versetto che potremmo equiparare a un ritornello, ma è anche vero che i due versetti non si ricoprono alla lettera. Intendo il versetto 13: l'uomo nella prosperità non comprende, traduce la mia Bibbia, è come gli animali che periscono. Se voi arrivate al versetto 21, ecco, di nuovo leggo nella mia Bibbia le stesse parole in questo versetto, che dunque coincide esattamente con quello che leggevamo nel versetto 13. In realtà nel versetto 13 la traduzione più attenta e corrispondente al testo dovrebbe esprimersi così: l'uomo nella prosperità non dura. Alla lettera, non trascorre la notte, nel senso che non c'è una prospettiva nel tempo di resistenza, di permanenza, di durata. È come gli animali che periscono, gli animali che ammutoliscono. Mentre invece nel Salmo 21 leggiamo esattamente come sta scritto nella mia Bibbia: l'uomo nella prosperità non comprende. In ebraico sono due forme verbali distinte, ma è sempre possibile che in virtù di certi fenomeni che sono inevitabili quando si copia a mano un testo ci siano state delle variazioni. Yalim e Yavim, basta cambiare una letterina ed ecco. Comunque sia, il testo che noi abbiamo ricevuto e che leggiamo è quello che comporta certamente questo richiamo vicendevole tra i due versetti che chiudono due sezioni riflessive, e nello stesso tempo anche una distinzione tra l'uno e l'altro, nel senso che adesso segnalavo. Fatto sta che il nostro maestro si presenta nei versetti da 2 fino a 5 e si presenta dicendo così: ascoltate popoli tutti. Beh, uno scenario che più universale di così non potrebbe essere, eppure lui parla in prima persona singolare. Porgete orecchio, abitanti del mondo, ci siamo, voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme, la mia bocca esprime sapienza e il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra. Dunque si espone direttamente, in prima persona singolare, ma è convinto di essere depositario di un messaggio che merita di essere annunciato all'umanità intera. E vedete, in qualunque luogo siano presenti gli esseri umani, a qualunque popolo appartengano, a qualunque condizione sociale, qui si parla dei nobili e poi della gente del popolo, si parla dei ricchi e si parla dei poveri, ed ecco, il messaggio è veramente ecumenico. E questo messaggio il nostro orante, chiamiamolo pure maestro in questo caso, ritiene il frutto elaborato nel corso della sua vita, che è stata dedicata con molta sincerità e con molto coraggio a questo discernimento. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza, già leggevo, e quindi ecco il versetto 5, dove compaiono due termini che ci aiuteranno in maniera decisiva nella lettura poi del seguito. Perché qui il suo impegno sapienziale che ha determinato in maniera così intensa, così generosa tutta la ricerca della sua vita, lo ha condotto a due forme di sintesi per quanto riguarda la narrazione, per usare un termine a cui già siamo abituati, la descrizione, l'interpretazione di quello che avviene nella storia dell'umanità, in una prospettiva che, come abbiamo constatato, è aperta davvero a un coinvolgimento universale. E le due modalità di interpretazione delle cose sono qui espresse mediante due termini. Il primo termine è quello tradotto con proverbio. Porgere l'orecchio a un proverbio, il mashal, dice in ebraico. In greco diventa la parabolì, parabolì, una parabola, una similitudine, ecco, un proverbio. Ma c'è un secondo termine che qui è tradotto con enigma, e la traduzione è pertinente. Spiegherò il mio enigma sulla cetra, chida, chida, enigma. E in greco questo termine diventa problema, problema. C'è la parabolì e c'è il problema, c'è il mashale e c'è il chida. Dunque la similitudine come strumento interpretativo della realtà, e poi c'è l'enigma. Ecco, vediamo meglio cosa vuol dire tutto questo. Vedete, qui adesso dal versetto 6 al versetto 13, il primo svolgimento riflessivo parte da una constatazione che evidentemente ha segnato il cammino del nostro personaggio alle prese con le faccende del mondo. Una nota di tristezza lo ha appesantito nell'impatto con situazioni che danno spazio, risalto, apparentemente successo a coloro che vogliono approfittare delle situazioni secondo i criteri della propria prepotenza privata. Ecco, leggiamo versetti 6 e 7. Perché temere nei giorni tristi? Ecco, la tristezza dei giorni nostri. Quando mi circonda la malizia dei perversi, essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Grande ricchezza. Notate però che lui qui apre la sua riflessione con un interrogativo che ci lascia intendere come la tristezza di cui parla, di cui pure ha fatto esperienza, che constata come una componente spesso veramente molto incisiva, molto invasiva e devastante nell'animo umano, la tristezza, per come le vicende del mondo sono esposte alle incursioni della prepotenza umana. Ma questa tristezza per lui è stata superata. Ma perché temere? Dice così. Questo vuol dire che si è reso conto del fatto che la fiducia riposta nella ricchezza, qui è la ricchezza nel senso proprio di una capacità di pesare in maniera fisica, non solo in maniera economica, ma anche nell'esercizio comunque dei poteri che occupano la scena del mondo e gestiscono gli eventi secondo criteri che corrispondono alla fiducia di coloro che, come abbiamo appena letto nel versetto 7, fanno della loro forza il valore di riferimento, confidano nella loro forza. Ebbene, vedete, questa fiducia nella ricchezza, dice il nostro maestro, è falsa. Infatti, ce n'ha parlato nei termini di una interrogazione che implica la convinzione che non è proprio il caso di temere quello che ci circonda come espressione della malizia dei perversi, come stretta che in modo così aggressivo ci espone alla prepotenza di coloro che gestiscono la ricchezza. Ma perché temere? Ed ecco il versetto 8. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Ecco. Versetto 8, che è centrale in questo primo svolgimento riflessivo, negazione che riguarda impotenza umana per quanto riguarda come dire, il dominio, il governo, l'attuazione di una vita secondo i criteri che la soggettività umana vorrebbe imporre. E lui dice: nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Ecco, e quella fiducia nella ricchezza è una fiducia falsa, perché nessuno può possedere, gestire, dominare, governare realmente, fino in fondo, totalmente la sua vita. È impossibile, dice lui, e quindi questa fiducia nella forza è un menzognera, perché quella ricchezza che lì per lì sembra meritare l'ossequio più devoto da parte di coloro che la posseggono, ma anche l'ossequio devoto da parte di coloro che non la posseggono, quella ricchezza che non è soltanto di coloro che la sanno o la possono gestire, ma quella ricchezza è anche di coloro che la desiderano e che magari hanno paura di quello che invece dipende dal fatto che la ricchezza è in mano ad altri, è una pretesa di sicurezza, di garanzie, di stabilità, protagonismo nelle vicende sociali. Naturalmente c'è di mezzo anche l'economia dei beni e c'è di mezzo l'articolazione di tutto un sistema di poteri. Quelli che hanno la ricchezza, ma anche quelli che non l'hanno ma la desiderano, e dunque invidiano quelli che invece possono confidare nella loro forza perché sono dotati di tutti gli strumenti che dovrebbero garantire l'affermazione della loro presenza sulla scena del mondo. Ed invece, dice il nostro maestro, nessuno può riscattare se stesso e dare a Dio il suo prezzo. E rileggo per la terza volta. Vedete, questa ricchezza è inutile. È inutile. Perché nessuno è padrone della sua vita. Nessuno è padrone della sua vita. Ed è quello che adesso richiama in maniera più discorsiva in maniera più chiarificatrice nei versetti seguenti. Dice il versetto 9: per quanto si paghi il riscatto di una vita, notate questa terminologia che già compariva nel versetto precedente, nessuno può riscattare, ecco, nessuno può comperare, nessuno può dominare, gestire, nel senso di possedere la propria vita. E, per quanto si paghi il riscatto di una vita, stavo leggendo, non potrà mai bastare. Per vivere senza fine, ecco, per vivere senza fine. Quella ricchezza, per quanto motivo di confidenza, di fiducia, di ossequio, devotissimo, come vi dicevo, quella ricchezza è inutile. Per vivere senza fine, quella ricchezza non è garanzia. Sufficiente e per non vedere la tomba, quella ricchezza non sarà mai strumento che ottenga il risultato desiderato. Perché si muore, ragiona così, e si muore nel senso che adesso, per come subito leggiamo, c'è da constatare come quell'impegno dedicato ad accumulare la ricchezza, ripeto, non solo in senso economico, ma in tutti i sensi possibili, c'è di mezzo, come adesso constateremo, anche una ricchezza di tipo culturale, una ricchezza di tipo intellettuale, non soltanto la ricchezza di chi possiede i beni e sa approfittarne e naturalmente ne trae dei vantaggi, ma c'è quella ricchezza di chi è critico in rapporto alle situazioni e dunque matura e cresce nella maturità circa la consapevolezza di quanto quella ricchezza sia incerta, sia insufficiente, sia sproporzionata sempre rispetto a quel urgente bisogno di comperare la vita. Ed ecco, il risultato è che invece si compera la morte. Tanta fatica, tanto impegno, tanta confidenza messa in opera per garantirsi il beneficio della ricchezza, ed ecco, si è comprata la morte. E qui, vedete, il versetto 11 dice: vedrà morire i sapienti, quel tale che ha fatto il tutto per comprare la vita e a suo modo ha confidato in questo, ha proprio investito la sua fiducia e il suo impegno con dei riscontri, tant'è vero che molti gli sono andati dietro, che molti l'hanno apprezzato, che molti l'hanno invidiato, che molti addirittura sono spaventati in rapporto a quel suo approccio così dominante alle cose del mondo. Eppure vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra, hanno dato il nome alla terra. Dunque, vedete, figure imponenti, figure che hanno lasciato una traccia che sembrerebbe indelebile. Eppure il sepolcro sarà la loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni. Tanta fatica e tanta ricchezza ricercata e profusa per comperare la morte. Notate che qui, nel versetto 11, come già vi suggerivo, sono messi insieme coloro che qui vengono adesso ricondotti a una testimonianza di stoltezza, di insensatezza. Coloro che accumulano la ricchezza e in questo modo ritengono di aver comprato la vita e hanno comprato la morte. Ma ci sono i sapienti, vedete qui nel versetto 11, i sapienti. Dunque, qui è quell'altra ricchezza a cui già accennavo che è implicata, quella ricchezza che è propria di coloro che assumono attraverso l'esperienza della vita una consapevolezza circa i dati che emergono dalle vicende umane, per cui sono in grado di assumere un atteggiamento critico, un atteggiamento anche polemico, un atteggiamento anche di giudizio, un atteggiamento di contestazione. Perché? Perché sono sapienti, ma anche loro muoiono. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato insieme. Ecco, anche il sapere allora è inutile. Non è che il sapere dei personaggi qui citati, e notate bene che il nostro maestro, che appartiene alla scuola sapienziale ed è un esponente autorevole di questa tradizione, a modo suo si inserisce proprio lui in questa categoria, sta parlando in termini autobiografici. Questo è un particolare che non possiamo minimamente trascurare, e certamente è molto coinvolgente. Ma allora anche il sapere è inutile, come è inutile la ricchezza. Perché tutto serve soltanto a comprare la morte. E, vivendo da stolti o da sapienti, con la diversità così clamorosa che contraddistingue queste figure, ma in realtà si paga il prezzo per morire. E questo vale per tutti, vale anche per coloro che, come il nostro orante e maestro, sono dotati di particolari competenze, di particolari abilità, di geniali criteri interpretativi delle cose. Ma il sepolcro sarà loro casa per sempre. E vedete che qui adesso si chiude lo svolgimento con il ritornello che già leggevamo poco prima. E qui leggo: l'uomo nella prosperità non comprende, che invece bisognerebbe tradurre: non passa la notte, non dura l'uomo nella prosperità. E la prosperità qui è termine che serve a ricapitolare tutto quello che abbiamo potuto intendere circa la posizione di coloro che gestiscono le ricchezze e dunque sanno come gestire le cose e approfittarne a beneficio del proprio successo e della custodia, la cura, la promozione della propria vita, ma vanno incontro alla morte. Ricchezza. Ma c'è anche la ricchezza dei sapienti, la ricchezza di coloro che sono in grado di ricapitolare tutte queste vicende in obbedienza a un giudizio che riconosce la inutilità della ricchezza per vivere. Serve a comprare la morte, ma serve a comprare la morte anche il giudizio dei sapienti. E dunque l'uomo nella prosperità non dura, non passa la notte. È come gli animali che periscono. Vedete, questo è come, qui è una forma verbale che riprende il termine mashal. Ecco la similitudine a cui subito bisogna fare riferimento. La similitudine, vedete il mashal, una traduzione in greco, come vi informavo, dice paravolì. Ecco, quella fiducia di cui il nostro maestro ci sta parlando chiude l'esistenza umana entro la notte di una condizione bestiale. È come gli animali che periscono, o meglio, poi varrebbe la pena tradurre, ammutoliscono. Come gli animali che ammutoliscono. Ecco, quella fiducia nella prosperità, nella ricchezza, nello stesso esercizio di una interpretazione sapienziale che distingue in maniera anche qualche volta molto polemica il ricco alle prese con i suoi beni e il sapiente che di quella ricerca di ricchezza è un giudice anche severo e intransigente, ma come gli animali che periscono, come gli animali che ammutoliscono. Quest'uomo non dura. Dunque, vedete, qui siamo alle prese con una vicenda tragica, tanta fatica per vivere che in realtà è comprare la morte. Una condizione bestiale che non conduce alla luce del giorno nuovo, seppellisce nel buio della notte. Ma ricordate che fin dal versetto 5 noi abbiamo a che fare non solo con il Mashal, ma abbiamo a che fare con l'enigma. Chi dà? L'enigma. Già. E adesso vedete. Adesso il secondo svolgimento riflessivo, dal versetto 14, prende un'andatura ancora più autobiografica di quello che già non abbiamo constatato leggendo i versetti precedenti. È come se fossimo alle prese con la confessione del nostro maestro, che adesso ricapitola ogni cosa in questo modo. Versetti 14 e 15. Questa è la sorte, meglio mettere la strada, questa è la strada di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace delle sue parole. Vedete qui questo accenno alle parole è ancora una volta il modo per mettersi in gioco direttamente, perché il sapiente con le diverse competenze che lo riguardano è certamente colui che è educato nell'uso delle parole e quindi qui colui che confida in se stesso e nelle ricchezze sì, poi naturalmente c'è da mettere tutto in gioco, i beni economici, beni materiali, ma beni sociali, poi anche ci sarà di mezzo anche l'accesso alle modalità terapeutiche, ci saranno di mezzo le vaccinazioni, ci sarà di mezzo tutta la ricerca farmacologica di cui qualcuno riesce a servirsi a proprio vantaggio, ma la strada di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole, si compra la morte, come gli animali che ammutoliscono. Parabola, similitudine, ecco. E a questo punto, vi dicevo, allora la tragedia è definitiva, è insuperabile. Qui addirittura il versetto 15 aggiunge: come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte, scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza e gli inferi saranno la loro dimora. Vedete, il Salmo 48 si concludeva con il Signore nostro Dio che è il nostro pastore al di là della morte. Già, al di là, ma siamo rimasti in sospeso, aggrappati a quell'ultimo versetto, e adesso invece veniamo a sapere che qui il titolo pastorale è assegnato alla morte, in un contesto dove comunque ancora coloro che sono avviati agli inferi sono alle prese con un pascolo, ma ripeto, quale che sia la condizione umana di cui noi facciamo esperienza, che ci definisce nel vissuto personale, ma che è sempre una responsabilità sociale, che è sempre una capacità poi di impegno in mezzo alle cose del mondo. E dunque la fiducia nella prosperità, la fiducia in se stesso, di colui che percorre questa strada, dice il versetto 14. Ecco, tutto questo è un'indicazione di percorso che in modo sempre più precipitoso introduce gli esseri umani nella dimensione infernale, in obbedienza alla morte. E vedete, non è un percorso comodo, non è un percorso facile e scontato. Quanta fatica, quanto impegno, quante ricerche, quante attività, quanti desideri, quanta intelligenza, quanta capacità di studio e di interpretazione delle cose per comprare la morte. Ma ecco, attenzione al versetto 16, che è il perno del secondo svolgimento riflessivo, il perno è qui, c'è un bel ma, giustamente, perché in ebraico c'è una parolina ach che potrebbe essere tradotto senz'altro con il nostro invece, a me. E qui vedete, adesso abbiamo a che fare con l'enigma, già, sorpresa, la similitudine ci ha collocati in quella posizione che ci rende simili alle bestie che muoiono, così come moriamo noi. E con tutto quel che abbiamo espresso come volontà di vivere, di possedere e di garantire la positività della vita, abbiamo comprato la morte. Similitudine, come le bestie. E adesso qui, ma. Invece, e vedete, lui parla in prima persona singolare. A me è capitato. Ma ne parlo in prima persona singolare perché poi vuole farne subito evangelo, comunicazione, annuncio, testimonianza. Ma Dio potrà riscattarmi? Vedete, è lo stesso verbo che arriva nel versetto 8. Nessuno può riscattare se stesso? Abbiamo poi letto riscatto nel versetto 9. E adesso Dio potrà riscattarmi? Mi strapperà dalla mano della morte? Ecco l'enigma. Vi dicevo, già, è la confessione del nostro maestro, quando è in grado di ricapitolare tutta la fatica del suo vissuto in rapporto a questo ribaltamento della prospettiva, perché ne ha parlato in termini generali, ma si è messo in gioco personalmente. Noi, con tutto l'impegno che dedichiamo alla fatica di vivere, compriamo la morte. Vorremmo comprare la vita. Ed ecco, Dio compra la nostra morte. È Dio che compera la nostra morte. Dio potrà riscattarmi? Certo, invece proprio questo succede. Mi strapperà dalla mano della morte? Già, vedete, questa è la novità che nel linguaggio del nostro maestro si chiama enigma. Un impatto con quella novità di cui è protagonista Dio, proprio Lui, nella gratuità assoluta della sua iniziativa. Dio che paga il prezzo della nostra vita umana, che è prigioniera della morte, che è intrappolata dentro alle misure infernali di un'esistenza senza alternative, come gli animali che ammutoliscono, ed ecco, è Dio che paga il prezzo di questa vita nostra, è Dio che compra la nostra morte. E potrà riscattarmi? Potrà comprarmi? Certo, è così, e invece è così, mi strapperà dalla mano della morte. E dunque subito dice tu, quello che manifesta adesso come il passaggio decisivo nella ricapitolazione del suo vissuto, ma per come sono andate le cose, per come adesso si confessa, vale per te, dice, come per me, per te. E tu non temere, subito dice, se vedi un uomo arricchirsi, non temere, non temere. Ricordate che in realtà era partito fin dal versetto 6. Perché temere? Perché temere nei giorni? Per quanti giorni siano tristi? Per quanto questa vicenda umana sia manifestazione clamorosa di trappole mortali rispetto alle quali gli uomini tentano di districarsi vantando certe confidenze nelle possibilità di successo nella vita, che sono confidenze false. Anzi, è quella falsa fiducia che toglie il gusto di vivere e invece riduce l'esistenza umana alle misure di una condizione bestiale, se non che Dio può comprare la morte e ha comprato la morte, è proprio Lui che mi strapperà dalla mano della morte. E allora dice in seconda persona adesso, singolare, se vedi un uomo arricchirsi, ma non temere, se aumenta la gloria della sua casa, quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Dove vedete qui non c'è di mezzo testimonianza del nostro maestro, nel senso che promette anche a coloro che sono a disagio che poi risolveranno i loro problemi, che poi troveranno il vaccino, che poi troveranno le soluzioni ai loro problemi, per cui moriranno. Ma quando muore con sé non porta nulla. E vedi che qui la vita è liberata rispetto al vincolo della paura, al vincolo dell'invidia, al vincolo di quella menzognera modalità interpretativa delle cose che conferisce alla soggettività umana che vuole affermare il proprio protagonismo un valore assoluto che è infernale, che è rigorosamente una scelta di morte. E allora quando muore con sé non porta nulla, stavo leggendo, né scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene, e andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. E, vedete, qui è l'enigma, che è come dire il trucco di Dio, che proprio là dove il tentativo umano di comprare la vita va incontro sempre, sistematicamente, puntualmente, universalmente a una rigorosa smentita. Ebbene, ecco, è proprio Lui è il Dio vivente che compera la nostra morte. Ed è proprio Lui, vedete, che si presenta a noi come il protagonista della novità che fa della nostra condizione mortale un itinerario che ci immerge in modo sempre più libero e trasparente e affettuoso nella relazione con il suo modo di essere, e per come si è rivelato a noi, per come si è appropriato lui della nostra morte, se ne è fatto carico lui, ne ha pagato lui il prezzo. Ed ecco, man mano che noi impariamo a morire, impariamo a incontrare lui e impariamo a vivere, e impariamo a vivere, impariamo a vivere. Man mano che siamo liberati rispetto alle fasulle fiducie che la ricchezza ci offrirebbe in tutte le sue espressioni, al di là tutte quelle forme di fasulle presunzioni, sono forme di fiducia anche queste, che traiamo da una lettura sapienziale degli eventi, in modo tale da diventarne giudici e anche severi, contestatori. Ed ecco, proprio nel nostro morire noi siamo raggiunti dalla presenza del Dio vivente che ci insegna a vivere. E allora il ritornello che ritorna, chiamiamolo pure così, nell'ultimo versetto del nostro Salmo: l'uomo nella prosperità non comprende, qui la traduzione è pertinente, non comprende, dove comprendere non è verbo ipia, yavim, non è il verbo che fa riferimento essenzialmente a competenze di carattere intellettuale, non comprende nel senso che uno è istupidito, ma è quella comprensione che è capacità di dialogo con le cose, con gli avvenimenti, con le creature di questo... È il gusto di vivere, è il gusto di vivere. Ebbene, l'uomo nella prosperità, finché si aggrappa a quella prosperità, che sia la prosperità materiale, che sia la prosperità intellettuale, è un modo per autocondannarsi alla morte, per pagare un prezzo esosissimo per sprofondare nella tristezza della morte. Ed ecco, l'uomo non comprende. È come gli animali che ammutoliscono, perché invece, vedete, è proprio nel nostro morire che incontriamo il Dio vivente che ci illumina, ci libera, ci trasmette nella enigmatica gratuità di questa rivelazione che riceviamo da parte sua il gusto di vivere. Perché l'uomo nella prosperità non vive, non comprende, non interpreta, non apprezza, non sa gustare il beneficio della vita che si viene consumando in quella prospettiva che non sfugge alla morte, ma è esattamente la prospettiva che ci immerge. nella presenza del Dio vivente che ha comperato la morte degli uomini e della nostra condizione di creature che portano con sé le conseguenze del peccato e si consumano e si esauriscono e vengono meno, e ha fatto di questo nostro morire la dimostrazione misteriosa, enigmatica più che mai, ma definitiva e feconda per la nostra educazione alla vita. Così impariamo a vivere. E così, vedete, quel segnale che abbiamo colto alla fine del Salmo 48, questo è il Signore nostro Dio in eterno sempre, è il pastore che ci guida al di là della morte. Ecco, adesso abbiamo a che fare con una testimonianza. Potremmo dire, ma questo è un personaggio che nella sua singolarità è fuori dall'ambiente, è fuori dal mondo, è fuori dal gruppo, è fuori dal... Ma è quel personaggio che qui ha il coraggio e la convinzione proprio incrollabile di essere stato segnato da quella rivelazione che non riguarda il suo vissuto in modo esclusivo, niente affatto, è proprio quel che riguarda la realtà di tutti gli uomini che vanno incontro alla morte. E allora ci fermiamo. Mamma mia. E allora lasciamo da parte il Salmo 49. E invece spostiamo l'attenzione sul brano evangelico. Il Vangelo secondo Giovanni, leggevamo precedentemente, capitolo 2 dal versetto 13. Siamo alle prese con la sezione dei segni, dopo la grande introduzione nel capitolo primo, il prologo e poi le pagine introduttive che ancora seguono fino a tutto alla fine del capitolo, e poi la sezione dei segni, capitoli da 2 a 4, niente di nuovo, nel corso degli anni abbiamo letto e riletto queste pagine a più riprese. Dunque, sezione dei segni. La lettura del Salmo 49 certamente ci condiziona, ma anche ci aiuta, ci soccorre, ci sostiene, ci orienta. Quando si dice segno si intende il modo di rivelarsi di Dio che ci mostra i criteri in base ai quali interpretare ogni cosa. Segni non sono soltanto singoli eventi, sono modalità rivelative mediante le quali il Dio vivente ci porge i criteri interpretativi per quanto riguarda la realtà del mondo, lo svolgimento della storia umana. E vedete, in questa terminologia, i segni, terminologia che è ricorrente in tutto il Nuovo Testamento, e non solo, già l'Antico Testamento, ma un discorso ci porterebbe lontano, qui assume una rilevanza particolarmente importante nel Vangelo secondo Giovanni. Ebbene, possiamo ricondurre questa terminologia a quel che leggevamo nel Salmo 49. Come si giunge dalla parabola all'enigma, dalla parabola all'enigma, dalla constatazione circa i dati che sono di per sé empirici e inequivocabili, anche se qualcuno distrattamente vuole dimenticarsene, ma responsabilmente poi tradisce in realtà l'oggettiva esperienza del vissuto, come rispetto all'evidenza della tristezza che pervade la nostra condizione umana, prigioniera della morte, come si giunge all'enigma? Come si giunge a scoprire che in quella morte ci è offerta la rivelazione di una presenza generativa? Segni, i segni. E vedete qui all'inizio della sezione i segni sono due. Il segno delle nozze a Cana, capitolo 2, fino al versetto 12. E vedete che il versetto 11 del nostro capitolo dice che così Gesù diede inizio ai suoi, la mia Bibbia traduce miracolo, ai suoi segni in Cana di Galilea. Questo è il principio dei segni, versetto 11, in Cana di Galilea, il segno delle nozze. E poi di seguito, ed è il nostro brano, dal versetto 13, il segno del Tempio, il Tempio. Vedete che in realtà le pagine che stanno qui all'inizio della sezione dei segni sono, come dire, impostate a partire da quel che leggiamo alla fine del capitolo primo, la grande introduzione, dove Gesù risponde a Natanaele, versetto 51, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco, il figlio dell'uomo. Questo è il segno per antonomasia, il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo è colui che discende e risale, come poi leggiamo nel capitolo 3 e altrove. Il figlio dell'uomo, quando il nostro evangelista Giovanni usa questa espressione, intende colui che è disceso e risalito, colui che ha portato a compimento questo percorso. Qui adesso è avvolto dall'abbraccio degli angeli che scendono e salgono, ma è lui che discende e risale, è il figlio dell'uomo. E vedete adesso, nei due segni che sono come manifestazioni di questo suo modo di presentarsi e agire nella storia umana, discendendo e salendo, immagine che non sfugge a nessuno, già parla per noi il linguaggio della Pasqua redentiva, la Pasqua di morte e di resurrezione, la Pasqua che è il riscatto, terminologia che ricorreva nel Salmo 49 in maniera particolarmente efficace. E dunque i due segni, il figlio dell'uomo a Cana di Galilea è lo sposo, ed è lo sposo che conserva il vino della festa nel contesto di una vicenda umana che è prigioniera della tristezza, prigioniera della delusione, prigioniera della fatica inutile. E è intervenuta la madre, non hanno più vino. Ecco, in questo contesto, il Salmo 49 ce ne dava una descrizione sommaria, ma particolarmente precisa, ed ecco il gusto della vita, l'acqua tinta, come Gesù impone agli addetti al servizio, fate così, riempite d'acqua, ed ecco il maestro di tavola gusta un vino prelibato. Versetto 9, il gusto del vino prelibato. È lo sposo. Lo sposo. Gesù. E il maestro di tavola in quel caso a Cana si rivolge allo sposo che è coinvolto nel festino nuziale, ma qui è veramente Gesù ed è lui che conserva il vino della festa. E vedete che il figlio dell'uomo presente come lo sposo che scandisce l'appuntamento con l'ora. Quando risponde alla madre, Gesù dice: non è ancora giunta la mia ora, ma è proprio in riferimento all'ora del figlio dell'uomo, come poi il nostro Vangelo secondo Giovanni afferma successivamente. È in riferimento all'ora del figlio dell'uomo, all'ora della gloria, all'ora della discesa e della risalita, all'ora della Pasqua, l'ora del riscatto. Ma è in riferimento all'ora che adesso vedete il gusto di vivere, il gusto di assaporare il vino prelibato, il gusto della festa, il gusto della vita che non è condannata alla logica della tristezza, se di logica si può parlare, all'impatto inevitabile con la delusione, con l'inutilità. E più avanti nel capitolo 17, ma non andiamo a scandagliare i testi troppo in dettaglio, quando durante l'ultima cena Gesù prende congedo dai suoi discepoli in preghiera, dice: è giunta l'ora ed è l'ora della gioia, perché la mia gioia sia piena, il figlio che si rivolge al padre, perché la mia gioia sia piena. È l'ora del figlio dell'uomo ed ecco, vedete, è l'ora della festa, ed è l'ora della festa non perché innumerevoli interrogativi hanno trovato risposta, soluzioni alle urgenze di ordine pratico. Tutto questo entra nel discorso, entra nella prospettiva, ma determinante è questa radicale ristrutturazione del gusto, che è capace di assaporare ciò che è bello e ciò che è buono in un contesto dove le vicende nelle quali siamo implicati in un modo o nell'altro ci ridimensionano, ci compromettono e ci conducono lungo itinerari che consumano le forze esigono chissà quante fatiche, ma è l'ora del figlio dell'uomo ed è questa presenza che il Salmo 49 definiva enigmatica, misteriosa, che ci viene incontro proprio là dove nel nostro consumarci noi sperimentiamo che è suscitato, educato, coltivato in noi il gusto di vivere. Ecco, a Cana di Galilea. Dopodiché, e ci siamo, Gesù, dal versetto 13, qui è il segno del Tempio, cioè più esattamente c'è da constatare che Gesù si muove nel mondo alla ricerca della casa del Padre. Questo è il suo modo di esprimersi, la casa del Padre, la casa del Padre. E si muove. In questo caso vedete salito a Gerusalemme, il Tempio è un ambiente più che mai importante come riferimento in base al quale è custodita l'identità del popolo dell'Alleanza, ma è una prospettiva che nella sua nelle sue particolari dimensioni, comunque acquista il valore esemplificativo di quel che nella storia degli uomini è il valore di riferimento, la ricerca di una realizzazione che dia spazio, respiro, valore all'esistenza umana, la ricerca della vita, il Tempio. Ebbene, e qui Gesù si muove ricercando la casa del Padre. Dunque, Gesù è il figlio che prende contatto con la realtà della storia umana. Questo Tempio a Gerusalemme vale per Israele, ma è, ripeto, una esemplificazione, in questo caso è una similitudine, è una parabola, è un mashal, direbbe il Salmo 49, è una similitudine, quello che avviene a Gerusalemme nel Tempio è quello che diventa un modo per interpretare le vicende dell'umanità tanti altri contesti e con tante altre applicazioni. Il fatto sta che qui vedete Gesù si muove mosso da una nostalgia invincibile, nel contesto di una scena che, come Gesù stesso si esprime, è occupata dal grande mercato. Nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe, che poi sono situazioni inevitabili perché il culto nel Tempio prescrive l'offerta di sacrifici che implicano l'uso di queste vittime e animali che vengono vendute, comprate, commerciate, e poi ci sono i cambiavalute, anche in questo è un motivo inevitabile perché tutte queste attività economiche che si svolgono al Tempio, nei dintorni del Tempio, nei cortili esterni, esigono l'utilizzo di una moneta speciale per cui bisogna cambiare. E allora Gesù interviene, vedete, in quella maniera così, così energica che lì per lì sembrerebbe addirittura manifestazione di violenza. In realtà, cosa volete mai, il gesto di Gesù è un gesto che forse ai frequentatori del Tempio in quell'occasione, che sono una moltitudine immensa, siamo sotto Pasqua. Sotto Pasqua a Gerusalemme in quell'epoca arrivavano decine e decine di migliaia di pellegrini, ma qualcuno se n'è accorto. Ma quello che conta è il fatto che Gesù dice: portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Ecco, un emporio, laddove si compra e si vende, e laddove si compra e si vende la vita, non solo buoi, pecore, colombe, e la necessità poi di cambiare le monete per procedere a questo tipo di commercio, ma quella vicenda che in modo davvero esemplare il nostro evangelista Giovanni rievoca raccogliere, ricapitolare tutte quelle manifestazioni di fiducia con cui l'iniziativa umana si dedica alla gestione dei propri sistemi di sicurezza, di garanzia, acquisizione del benessere, prosperità, con tutto poi l'apparato di criteri di ordine ideologico, di ordine dottrinario che accompagnano questa espressione della iniziativa umana che si ritiene abilitata a gestire le cose del mondo in maniera tale da escludere giudicare, contestare e così via. Quello che abbiamo intravisto leggendo il Salmo 49. Ebbene, vedete, questo di per sé è il tempo della Pasqua, cioè il tempo del Pasqua, bisognerebbe dirlo al maschile, è l'agnello pasquale. L'agnello pasquale, secondo l'antico racconto, fu immolato per la prima volta quando ancora i progenitori erano schiavi in Egitto. È il tempo dell'agnello pasquale, dunque. Ricordate le case segnate dal sangue dell'agnello, quelle case che sono diventate luoghi di libertà, luoghi di comunione, e quindi la partenza per il viaggio, l'esodo, la traversata del deserto, la sosta per il Sinai e tutto quello che è avvenuto dopo. Ebbene, in questo contesto in cui vedete qui l'attività organizzativa è mastodontica e non siamo in grado noi di contestare, di giudicare, non siamo abilitati a questo, né leggiamo questa pagina per trarre soddisfazione dal fatto che adesso basta con questi buoi, queste pecore, queste colombe, ma in nessun modo, perché qui è in questione proprio quella pretesa di gestire le cose del mondo in maniera tale da poter affermare il proprio dominio sulla vita. Sulla vita. Ecco. E questa fiducia è falsa. Ma è falsa, vedete, non perché c'è qualcuno che, come potremmo essere noi, che osserviamo questa scena e che vogliamo proporci personaggi sapienti che disprezzano questo abuso di un culto dedicato al massacro continuo di tanti e tanti animali. Qui, vedete, è in questione la casa del Padre. E Gesù rivendica la casa del Padre, e cioè la rivelazione della gratuità di Dio nella bellezza della creazione e della creazione che è casa della famiglia umana. La casa del Padre mio è divenuta un luogo di mercato, dice Gesù, là dove gli uomini tentano di comprare la vita e strumentalizzano anche il culto a questo scopo, strumentalizzano anche il tempio a questo scopo, strumentalizzano anche una religiosità vivace e intraprendente, e strumentalizzano tutto e tutti, anche le realtà più sacre, per possedere, conquistare, dominare, gestire. Qui non c'è spazio per una protesta di carattere ideologico, dottrinario, ed è Gesù che ce lo dimostra. E davvero la pagina che leggiamo in modo più che mai efficace porge a noi la rivelazione di quell'enigma di cui ci parlava il Salmo 49. Dal momento che Gesù mette in gioco il suo corpo, quale segno ci mostri? Il segno. E Gesù disse: distruggerò questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Notate che qui il termine non è Hieron, ma Naos. Naos è il santo dei santi, questo tempio. E allora, ma questo tempio è stato ristrutturato in 46 anni o giù di là, ma parlava del tempio del suo corpo, del suo soma. Insomma, dunque, vedete che qui Gesù non incoraggia nessuno a dire quell'attività di culto era un'attività sanguinaria che dava spazio a un commercio disgustoso, riprovevole, si compra e si vende come se si potesse così comprare e vendere la vita, o situazioni analoghe che poi si ripropongono nella storia umana in tanti contesti culturali, religiosi, compreso il nostro piccolo mondo culturale e religioso. Qui Gesù, vedete, non assume un atteggiamento ideologico per dire adesso è arrivato il momento in cui bisogna attivare un culto che sia etereo, sofisticato, fatto di belle parole e di messaggi teorici, ma mette in gioco il suo corpo, il suo soma. Questo è il segno, questo è l'enigma del Salmo 49. Il suo corpo, il soma. Vedete, è il corpo demolito e ricostruito, è il figlio dell'uomo che discende e risale, è il corpo demolito e ricostruito, è quel corpo di cui nel Vangelo secondo Giovanni si parla, questo termine ricompare soltanto molto più avanti, nel capitolo 19. Quando il corpo di Gesù pende cadavere dalla croce, capitolo 19 versetto 31, versetto 38, ricordate il suo corpo squarciato dalla lancia, poi il corpo viene deposto dalla croce, sistemato nel sepolcro, capitolo 19, e poi il termine soma ritorna nel capitolo 20 versetto 12, quando Maria di Magdala scruta il sepolcro vuoto, là dove era deposto il soma di Gesù, il corpo di Gesù. Ma è il corpo immolato, demolito e ricostruito e glorioso. È il suo modo di presentarsi a noi là dove la nostra condizione umana precipita nella morte, ed ecco il suo modo di presentarci a noi come colui che si è fatto carico della nostra morte per accoglierci nella casa del Padre. Questo è il segno. E vedete che i giudei chiedono: ma quale segno ci mostri? Interessante questo verbo nel versetto 18. Quale segno ci mostri? È il segno mostrato. Voi ricordate che nel capitolo 20, quando Gesù si manifesta, lui vivente, ai discepoli che sono chiusi in quel luogo appartato per paura dei giudei, e Gesù mostra le piaghe. Capitolo 20, versetto 20, è questo verbo, ecco il segno mostrato. Capitolo 20, un momento solo, ecco qui il versetto 20. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. 20:20. Il fatto è che in quel suo modo di morire ha aperto per noi la strada di accesso alla casa del Padre. Per, vedete, per noi, per il nostro morire, quel morire che noi vogliamo ammantare, decorare, qualche volta appunto vogliamo nascondere, o qualche volta vogliamo anche interpretare e descrivere con elaborazioni intellettuali molto raffinate, come un una tragedia insuperabile. è il dato tragico della nostra esistenza umana, che più si arrabatta nel cercare soluzioni che ci consentano di dominare la vita, ci rende prigionieri della morte. Ebbene, per noi, per il nostro morire e per il nostro vivere, perché in questo suo modo di porgere il segno, in questo modo di realizzare l'enigma, in questo suo modo di far del suo corpo demolito e ricostruito, del suo passaggio attraverso la morte e del suo manifestarsi a noi vivente, la novità che ci restituisce il gusto di vivere, che non ci esime dall'incontro con la morte, ma è nel nostro morire che noi stiamo imparando a vivere. E stiamo imparando a vivere man mano che trattiamo la scadenza mortale come una realtà da nascondere o una realtà da rimuovere, da accantonare, come se fosse un'ingiustizia. Ed ecco, invece, questo imparare a morire che ci abilita in quella comprensione di cui ci parlava il Salmo 49, che è il gusto di vivere, che è il gusto delle relazioni nella gratuità, che è il gusto delle relazioni che assorbono in sé la corrente di amore gratuito che proviene da colui che si è fatto carico della nostra morte. E qui vedete il segno o enigma, per ridirla con il linguaggio del Salmo 49, è proprio messo a nostra disposizione, perché anche noi, come i discepoli citati qui, stiamo imparando a ricordare. Vedete qui il versetto 22 dice: quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Già, immediatamente prima, nel versetto 17, quando Gesù ha affermato che la casa del Padre è suo, di cui egli va in cerca, e va in cerca nelle cose del mondo, sulla scena di questa nostra storia umana, e dunque sotto il cielo, che fa di tutta la moltitudine di creature nel tempo e nello spazio coloro che partecipano alla storia di un'unica famiglia, ebbene un luogo di mercato, là dove si tenta di comprare la vita, di venderla, di trasformarla, di gestirla, di dominarla. Ed ecco, questa modalità mercantile è proprio ribaltata dal momento che il figlio dell'uomo è colui che porge a noi la dimostrazione mediante il suo corpo passato attraverso la morte e glorificato, la dimostrazione di un amore geloso, di un amore vero, di un amore vincente. Qui il versetto 17 infatti dice che i discepoli si ricordarono, ecco il verbo che ritroviamo poi nel versetto 22, si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Questo è un futuro. E qui è una citazione del Salmo 69. Lo zelo è l'amore geloso, lo zelo per la tua casa mi dimorerà. Vedete, ricordare per i discepoli, e quindi qui siamo implicati noi, significa vivere ormai nella come dire, nella corrente che ci avvolge, ci attraversa, in questa rivelazione di un amore geloso, per cui non c'è altra certezza nella vita se non questa, la gelosia d'amore che ha divorato lui, che ha divorato lui, il figlio. Vedete che di questa memoria, di questo esercizio della memoria, si parlerà ancora nel capitolo 12, versetto 16. I discepoli ricordano, questa memoria è ancora l'espressione analoga a quel comprendere di cui ci parlava il Salmo 49, che non è il comprendere di chi ha la mente lucida, perspicace, o un linguaggio più forbito di altri, ma è il gusto di vivere, ripeto, ed è il gusto di vivere proprio là dove nel nostro morire siamo alle prese con la rivelazione enigmatica, ma definitiva, di una gelosia d'amore che ci ha riscattati, che ha comprato la nostra morte. E questa memoria, vedete, è educata in noi, come il Vangelo secondo Giovanni poi ci spiega al momento opportuno, educata in noi dal magistero dello Spirito Santo. Ricordate che proprio Gesù, nel corso dei suoi ultimi discorsi durante la cena di addio, dice: beh, lo Spirito Santo, lui è il maestro che insegnerà come ricordare. Capitolo 14, versetto 26, il magistero dello Spirito Santo. E allora qui il versetto 22 dice che credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù, tutta la scrittura, e così è commentata per noi, e tutta la scrittura a sua volta diventa il commento che spiega qual è il cammino della nostra conversione alla vita e di come, vedete, qui noi man mano ci immergiamo nella corrente della fede, di quella fiducia che man mano è sollecitata a uscire fuori dagli imbrogli della falsità, della menzogna, della inutilità di cui ci parlava il Salmo 49. Ed ecco, anche la fede ha bisogno di un itinerario, ha bisogno di un percorso, ha bisogno di un'educazione, fino a che impariamo ad immergerci nella gratuità dell'amore. E infatti i versetti seguenti, e poi ci fermiamo, da 23 a 25, dicono che a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni, credettero, ma Gesù non si confidava con loro. Dunque è una fede che deve essere educata, deve essere chiarita, deve essere perfezionata. Questo è il cammino della nostra conversione, man mano che impariamo a ricordare, man mano che impariamo alla scuola dello Spirito Santo a cogliere la rivelazione enigmatica del figlio dell'uomo. Questo è il cammino dell'Evangelo per noi, e al di là di noi, per altri, accanto a noi e dopo di noi, nel nome di Gesù, che è il figlio redentore della nostra vita, colui che ci ha riscattato nel suo modo di morire per ritrovare, vedete, non semplicemente la prospettiva di una vita oltre la morte, ma il gusto di vivere. Adesso, qui, perché non siamo alle prese con l'inevitabile appuntamento con la morte alla maniera degli animali, ma nell'incontro con colui che ci ha redenti fino a morire e risorgere per noi, stiamo imparando a vivere nella gratuità, nella nel gusto per ciò che è buono, per ciò che è bello, per ciò che ci consacra adesso e qui, nell'appartenenza alla casa di Dio, Padre di tutti. Fermiamoci.